scuola in sé, ma anche l'università. Ecco perché abbiamo in studio questa mattina anche una esponente, diciamo, dell'Università della Sapienza, di Sapienza Clandestina, e parleremo, insomma, tutti insieme di questo argomento abbastanza importante è abbastanza attuale, anche perché dietro appunto queste riforme si nascondono sempre un cambiamento sempre più radicale del sistema dell'istruzione, ma appunto approfondiremo meglio questo discorso con le persone, come vi dicevo prima, Valeria Pinto e Roberto Ciccarelli, sull'argomento, che sono appunto più esperti sull'argomento.
A questo punto io direi, visto che siamo riusciti a fare il doppio collegamento, direi agli ospiti di presentarsi, o comunque di salutare gli ascoltatori e le ascoltatrici, anche per provare il collegamento. Ci sentite?
Sì, vi sento. Buongiorno.
Ok, scusate, cercate di non accavallarsi, facciamo che parla prima Valeria Pinto.
Ok,
mi sentite allora, tra di voi?
Pronto? Forse ho perso il contatto. Io vi sento.
Ok, anche noi
davo
ti sentiamo.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Perfetto.
Niente, per me tecnicamente funziona.
Perfetto, a questo punto chiediamo a Roberto se sente noi in studio e Valeria Pinto al telefono. Pronto?
Eccoci. È pronto? Ma inizio io?
No, guarda, volevo soltanto sapere da un punto di vista tecnico se ci sentivi a noi in redazione.
Io ti sento perfettamente.
Perfetto, ok, allora possiamo iniziare.
Chiedi se Roberto, senti Valeria al telefono?
Se Valeria non parla forse non la sento.
Perché prima è intervenuta, non so, forse
non la sento.
Ok, semmai, se proprio non riuscite a sentirvi tra di voi, semmai facciamo un piccolo sunto noi di quello che l'altro sta dicendo.
Sì,
d'accordo?
Io non riuscivo a sentire.
Okay, purtroppo questo è un problema tecnico della radio che al momento non siamo in grado di risolvere. Perfetto.
Ok, allora, ciao Valeria, insomma abbiamo letto un po' i tuoi scritti, ma a partire da Valutare Punire e poi le interviste che ti sono state fatte, che riguardano nel particolare diciamo l'attuale riforma della scuola. E prima di tutto ti chiedo un po' di raccontarci come la pensi sulla riforma di Renzi.
Salve di nuovo. La riforma di Renzi a me pare andare perfettamente in linea con quelle che sono le tendenze politiche, anzi direi parlerei al singolare con la politica di questi ultimi anni. Quando dico ultimi anni mi riferisco non semplicemente agli ultimi 2-3 anni, ma oramai è una tendenza in atto. Possiamo tranquillamente parlare di decenni, insomma dalla fine degli anni 80. Quindi in questo senso a me non ha sorpreso. Questo non significa che la cosa possa scivolare tranquillamente, anzi ci deve fortemente allarmare, perché in ogni caso è un segnale molto forte di una radicalizzazione di tendenze, ripeto, appunto presenti da tempo e che nell'università già hanno fortemente cambiato il volto dell'università in tutti i sensi, per quanto riguarda le pratiche di ricerca, per quanto riguarda la didattica, per quanto riguarda l'accesso degli studenti. E quindi il mio giudizio, come ho più volte detto, è un giudizio assolutamente negativo. Me l'aspettavo, forse non me l'aspettavo così rapidamente, ma affatto congruente con quelle che sono le linee di questo governo di coalizione, ma anche con la tradizione della sinistra da Ruberti prima ancora di Berlinguer in poi. Quindi è un giudizio negativo. Il centro vi è la valutazione, che è uno strumento, appunto, come anche il libro cui voi fate riferimento dice chiaramente, è uno strumento di punizione, e valutazione e merito vanno assolutamente insieme. La valutazione non è un semplice strumento conoscitivo neutro, ecco, questo è il primo punto. La valutazione non è uno strumento strumento neutro, nasce fin dall'inizio per mettere in atto politiche di tagli e politiche appunto di esclusione. Non so se mi sentite?
Sì, ti sentiamo bene. Sì, appunto, leggendo un po' i tuoi lavori, mi piacerebbe un po' approfondire il discorso di come la valutazione possa essere uno strumento di controllo anche rispetto a quello che hai appena detto.
Sì, la valutazione è uno strumento di controllo e appunto è uno strumento di governo e di un governo attraverso il controllo. Quindi in questo senso noi possiamo leggerla, io ho provato a leggerla alla luce del concetto foucaultiano di governamentalizzazione, nel senso che sempre più i processi di governo non passano attraverso quello che è stato lo strumento tradizionale, cioè attraverso la legge sovrana, ma sempre di più passano attraverso processi informali, e quindi in questo senso parliamo di tecnologie di governo, e la valutazione quindi è uno strumento, ripeto, non tecnico ma politico, tant'è vero che parliamo di evaluative state, cioè tecnicamente si parla di un governing by number, di un governo a distanza, quindi una direzione degli individui, delle condotte degli individui, che agisce su un ambiente in vario modo, appunto attraverso ad esempio l'immissione concetti, valori, idee, che nel caso in questione sono particolarmente evidenti, no? Proprio l'idea dell'imprenditore di se stesso, dell'efficacia, dell'efficienza, tutti termini appunto che hanno costituito l'ambiente in cui oramai a ogni livello ci si muove, quindi l'idea proprio dell'impresa come modello di esistenza e come idea regolativa il comportamento dell'uomo economico. Quindi attraverso la valutazione si governano in senso appunto di un disciplinamento le condotte degli individui. Quindi in questo senso è un controllo che non è più un controllo di tipo come solitamente, insomma, sempre l'università, la scuola sono stati sotto controllo, però era un controllo cosiddetto di legittimità, cioè attraverso la legge e una verifica appunto che non vi fossero comportamenti che deviassero dalla legge. Adesso non è più così, abbiamo il cosiddetto controllo dei risultati, che però significa davvero una sorveglianza continua, appunto nell'università noi lo conosciamo oramai da tempo, ogni momento della vita universitaria è sotto traccia, continuamente tracciato, cioè una politica anche proprio della digitalizzazione, per cui nella scuola forse avrete sentito parlare del registro elettronico, l'università oramai ogni nostro cosiddetto prodotto scientifico deve essere messo in un database. Questo consente, con operazioni anche piuttosto semplici, di riuscire a sorvegliare e controllare interamente l'attività di ricerca, e poi adesso con quello che si chiama AVA anche l'attività didattica. È un controllo fortissimo, dove appunto si deve sapere fin dall'inizio, per dire sciocchezze, già l'aula dove si farà lezione, il numero dei posti a sedere, ma anche appunto il programma, indicare dei risultati da ottenere per poter poi verificare e misurare l'efficacia della didattica. Chiaramente si tratta di operazioni che, se da un lato provengono dall'alto, quindi con una forma di governo che senza dubbio non è immediatamente disciplinare, ma comunque mantiene ferma quella che è una gerarchia consolidata, dall'altro però bisogna anche dire che sono forme che possono dare risultati, in quanto i valori portanti sono stati assorbiti tanto appunto dai docenti dell'università quanto anche a scuola in questo lungo periodo che vi dico parliamo di decenni, quindi in un certo senso si presentano quasi come pratiche naturali, perché i valori sono stati incorporati, queste pratiche sono diventate pratiche naturali, uno strumento che è stato naturalizzato, appunto lo stesso concetto di merito sembra oramai un concetto ovvio che non richiede nessuna messa in discussione, va da sé che tutti si è per il merito, esservi contro è una follia, mentre invece appunto tanto per la valutazione quanto per il merito occorrerebbe un'operazione di smascheramento per mostrare qual è la cornice che sostiene questi concetti così apparentemente ovvi.
Bene Valeria, io sono una studentessa della Sapienza, faccio parte di
io non sento perfettamente.
Beh, mi senti Valeria?
Sì, adesso meglio.
Ok, ciao, io mi chiamo Arianna, sono una studente dell'Università della Sapienza, faccio parte di un collettivo che si chiama Sapienza Clandestina e ci tenevo a farti una domanda. Quando tu parli di immissione di concetti, valori e idee dell'uomo che si fa da sé, mi viene in mente direttamente tutta questa discussione, mi rimanda al modello statunitense di meritocrazia e la domanda è la seguente: nella realtà, nella materialità, secondo te è applicabile il metodo statunitense dell'uomo che si fa da sé, della meritocrazia e del valore e del metodo della valutazione sul sistema italiano, o questo porterà delle modifiche riguardo la differenza dell'ambiente dell'istruzione italiano rispetto a quello che può essere il modello più forte e oramai attuale applicato negli Stati Uniti?
Io credo di sì, nel senso che poi appunto queste cose non è un'irruzione improvvisa, è un cambiamento che appunto il terreno è stato preparato nell'arco di anni, insomma, quindi ecco, non è più già da tempo, non è più la scuola quella che io ho conosciuto, quindi noi vediamo che in questo senso sì, gli Stati Uniti, ma l'Europa innanzitutto, le politiche che si stanno facendo da anni sono politiche a livello globale, insomma, quando parliamo di istruzione lo sguardo è necessariamente, io magari questo è più visibile dal lato dell'università e della ricerca universitaria, la dimensione è da tempo una dimensione globale, ecco, e nella scuola, poiché è ancora in fondo ancorata più dell'università al sistema nazionale, in quanto soprattutto in buona parte scuola dell'obbligo, forse questo è meno visibile, ma io credo che senz'altro, ecco, la dimensione globale, quindi il riferimento agli Stati Uniti e poi l'Europa l'Europa come la conosciamo, l'Europa appunto che segue politiche dettate dal Fondo Monetario Internazionale, dall'OCSE, cioè, ecco, per esempio pensiamo al ruolo dell'OCSE, l'OCSE è nelle politiche dell'istruzione è fondamentale e quindi, come dire, questa dimensione, che è una dimensione globale e supera quindi il confine nazionale, già da tempo è così, quindi ecco, io mi aspetto che per esempio si andrà verso quella che si chiama school choice, cioè proprio la possibilità, che già negli Stati Uniti è presente, per le famiglie di avere un voucher, di avere un assegno e poi decidere dove spendere questo buono scuola. Io credo che la direzione sarà quella, quindi non solo parliamo di un rapporti di natura privatistica, che oramai appunto con quella che va sotto il nome di aziendalizzazione sono la prassi, ma anche proprio una privatizzazione. Del resto da tempo non si parla più di scuole statali, ma di scuole pubbliche che comprendono paritarie statali, quindi io penso di sì, insomma, cioè, il terreno è pronto per questa, per accogliere senza troppi traumi il modello statunitense.
E, Mi ricollego un po' a quello che stavi dicendo adesso sull'aziendalizzazione dell'università in generale, anche dell'istruzione, quindi anche delle scuole, e quindi anche a quello che dicevi prima sul fatto che un po' questo discorso si sta applicando da un po' di tempo, data le varie riforme che si sono susseguite in questi anni, anche insomma la riforma Gelmini e tutta quel meccanismo che dicevi tu sulla valutazione sul merito, che è passato anche dalle riforme universitarie. E questa aziendalizzazione che parte anche con il discorso sull'autonomia degli atenei, eccetera, eccetera, delle robe che tu descrivi bene appunto nei tuoi lavori. E parli anche del fatto che soprattutto all'interno dell'università c'è anche questa tendenza a costruire una specie di rapporto tra gli studenti e gli atenei, come se ci fosse appunto un contratto tra queste due entità, e non come se invece l'istruzione fosse un servizio al paese in generale, alle generazioni che attraversano queste istituzioni scuola e quella universitaria. Quello che voglio dire è che io vedo come tendenza nelle università e nelle scuole il fatto che ci sia sempre più una connessione con quello che è diciamo l'organizzazione del lavoro, nel senso che sì, fa parte questo discorso della valutazione e quindi del controllo del sistema di del merito anche come colpa della prestazione che ognuno deve dare all'interno della, con tutti i meccanismi che tu descrivi, come quello della continua, della continua misurazione di quello che gli studenti e i ricercatori, i professori producono all'interno dell'università e delle scuole, quindi anche dei professori, ma la vedo sempre più anche collegata a quello che succede in generale nell'organizzazione del lavoro. Quindi quello che ti chiedo è se queste cose coincidono sempre di più, anche perché la tendenza è quella di aziendalizzare il mondo dell'istruzione.
Io sì, vedo assolutamente una convergenza, insomma, e per questo anche sottolineavo prima il carattere della valutazione come tecnologia di governo, e fa riferimento dunque a una politica al singolare oltre che alle politiche, perché sempre più noi siamo abituati a parlare oramai al plurale di politiche dell'istruzione, politiche dei trasporti, ma invece bisognerebbe ricominciare a parlare di politica al singolare, e quindi capire come questa tecnologia di governo sia una tecnologia a servizio poi appunto di un capitalismo che ha oramai questa forma di capitalismo finanziario, che significa anche finanziarizzazione del sapere, e quindi inevitabilmente c'è un legame con le politiche, con appunto anche il discorso della riforma del lavoro che in questi giorni si parla, ma anche quella insomma da tempo, la semplice idea, no, della produttività, che quando parliamo di misurazione parliamo anche di appunto di un misurare la produttività, e quindi salari commisurati alla produttività. Questo è un tipico discorso appunto che ha a che fare con l'organizzazione capitalistica del lavoro. Io ho sempre presente qui quel brano di Marx del primo libro del Capitale, dove parla della produttività e ci dice molto chiaramente che cosa significa produttività in un regime capitalista. Produttività in un regime capitalista significa appunto l'autovalorizzazione del capitale e significa che l'operaio produce plus valore per il capitalista, ma questo non vale solo per l'operaio, e Marx appunto proprio in questo punto fa un esempio riferendosi precisamente alla scuola, e dice Marx: se ci è permesso scegliere un esempio fuori dalla sfera della produzione materiale, un maestro di scuola, dice, è lavoratore produttivo se non si limita a lavorare le teste dei bambini, ma se si logora dal lavoro per arricchire l'imprenditore della scuola. E prosegue dicendo che questi, cioè l'imprenditore, abbia investito il suo denaro in una fabbrica di istruzione invece che in una fabbrica di salsicce non cambia nulla nella relazione. E appunto il concetto di operaio produttivo dunque non implica semplicemente una relazione fra l'attività e l'effetto utile, tra l'operaio e il prodotto del lavoro, ma implica un rapporto di produzione specificamente sociale, quindi una valorizzazione diretta del capitale. Che cosa significa questo? Quando noi parliamo appunto di una scuola che è sempre più diretta e governata dall'idea dell'utile, vediamo bene che questo avere l'utile come faro non significa semplicemente appunto l'utilità in senso generico, ma appunto, come ci dice Marx qui, l'utile è la produzione di plusvalore, insomma, quindi ha un significato molto specifico, non semplicemente una declinazione in senso pratico, ecco, della scuola, per cui la scuola, anziché quindi avere come idea quella di una conoscenza dominata da un'idea contemplativa, subentra il pratico. No, qui l'utile ha un significato molto preciso. Quindi è inevitabile che ci sia una connessione con le politiche del lavoro, è sempre il medesimo discorso, cioè la valutazione, il merito sono funzionali, non oramai questi termini, almeno in gran parte nei giornali, in televisione, sono a lungo stati termini desueti, ma hanno a che fare con un sistema capitalista. Anche quando parliamo, oramai si è più inclini a parlare di impresa, imprenditoria, però parliamo sempre di impresa capitalista, dove la concorrenza è centrale, quindi la valutazione è il sistema per immettere la concorrenza in quegli ambiti del pubblico, quindi quegli ambiti dove non domina direttamente il mercato, e quindi occorre costruire un quasi mercato, cioè tecnicamente anche la valutazione è definita come un quasi mercato, cioè una sorta di finzione del mercato, e quindi appunto concorrenza, merito e concorrenza, e lo vediamo, no, anche nel patto di Renzi, è centrale all'interno di una scuola. Noi sappiamo appunto che saranno dati aumenti miserrimi di salario soltanto a una parte dei cosiddetti meritevoli, creando immediatamente una concorrenza all'interno della scuola e tra le scuole, e quindi senza dubbio, ecco, che le cose vanno insieme. E io penso anche che con tempi, non dico rapidissimi, ma nemmeno troppo lunghi, la valutazione diventerà uno strumento che adesso viene detto di mobilità, ma che significa poi licenziamento, perché le scuole cosiddette di serie C prima o poi chiuderanno. Non è pensabile, ecco, che si continui poi a mantenere un sistema di scuole di serie C. Si diranno, va bene, sono soldi sprecati, via con i tagli, come del resto si è fatto nelle università in Europa, dove interi dipartimenti, proprio attraverso la valutazione, e quelli che sono stati i risultati della valutazione sono stati poi chiusi perché improduttivi.
Bene, Valeria, e Renzi nel video che ha pubblicato sul web in cui presentava questo progetto di riforma dell'istruzione Giannini parla di rivoluzionare la scuola. però noi vediamo che tutti gli elementi da lui presentati sono degli elementi ricorrenti e per niente nuovi e per niente rivoluzionari, ad esempio la digitalizzazione, la reintroduzione e l'aumento di ore nell'ambito della storia dell'arte piuttosto che dell'educazione fisica. Si parla di annullare il precariato riassorbendo tutti i precari che stanno nella lista del GAE all'interno di un'assunzione a tempo indeterminato, a patto che rispondano ai criteri del merito. E allora la domanda è questa: quali sono concretamente i criteri secondo i quali uno studente e o un insegnante è meritevole o no di insegnare o studiare?
Chiedo scusa, ma non ho sentito proprio la parte finale.
Sì, allora chiedevo quali sono concretamente i criteri dell'Invalsi, di Renzi, in generale di queste strutture governative vogliono introdurre il metodo della valutazione secondo i quali un insegnante e o uno studente è meritevole o no di insegnare o studiare. Quali sono questi criteri?
I criteri, diciamo che sono innanzitutto fortemente discrezionali per quanto riguarda la valutazione. Sappiamo che ci sarà il preside manager con i suoi collaboratori stretti, poi come dire a decidere quali saranno i meritevoli, e cioè da aspettarsi appunto che i meritevoli saranno i docenti docili, insomma coloro che avranno inteso bene il loro compito come un addestramento appunto dello studente quelle che sono le richieste appunto di nuove competenze. Cioè sappiamo sempre più che la scuola deve essere una scuola dove centrale è la conoscenza nel senso delle competenze, e quindi alla luce anche di quel rapporto sempre più stretto direttamente con il mondo delle imprese, no? Con stage nelle imprese. Si tratta, come ho detto anche altrove, di una idea di scuola dove l'istruzione è un addestramento ed un servizio di formazione per le aziende, e quindi in questo senso da un lato sappiamo per gli studenti Invalsi che servono a misurare specifiche abilità che senza dubbio non sono abilità di studenti formati a saper comprendere, avere un sapere cosiddetto critico, ma veloci, rispondenti, reattivi, appunto capaci di rispondere senza troppo obiettare a quelle che sono le richieste, quindi competenze specifiche, e questo ovviamente significa non semplicemente l'Invalsi entra alla fine, no, a misurare qual è stato il lavoro svolto, ma entra come fin dall'inizio con un feedback, per cui si insegna in vista dell'Invalsi, si insegna fin dall'inizio in vista dell'Invalsi. E per quanto riguarda appunto i docenti, significherà quei docenti affidabili, quei docenti fidati, quindi immediatamente disponibili a quelle che sono le linee che provengono dal quello che una volta si chiamava preside, ma che da tempo non è più il preside della scuola, ma è il manager, e quindi è chiaro che è sempre più un determinato tipo di studente che viene richiesto, e questo sempre più spinto indietro, insomma fin dall'elementare occorre formare a un tipo umano che abbiamo detto essere quello che si muove secondo il criterio dell'utilità economica, quindi l'imprenditore di se stesso. Del resto, ecco, questa cosa ancora vale la pena di dire, il patto di Renzi è né più e né meno che la traduzione da noi di quella che è l'idea di educazione come è posta basta andare appunto sul sito della Commissione Europea, così come è pensata nel cosiddetto Rethinking Education della Commissione Europea, appunto, che va tutt'uno con il cosiddetto Entrepreneurship 2020 Action Plan, cioè appunto l'educazione alla imprenditoria. E se si vanno a leggere questi documenti è abbastanza chiaro qual è il piano e in che senso anche io parlo di un servizio immediato e diretto alle aziende. E qui si dice, se si va a leggere appunto questo piano per l'imprenditoria 2020, i nuovi fondamenti sono quelli di incrementare la diffusione e la qualità dell'apprendimento imprenditoriale. Investire in educazione all'imprenditorialità, si dice, è uno degli investimenti principali di maggior ritorno che l'Europa possa fare, e quindi bisogna assicurarsi che la competenza imprenditorialità sia incorporata in tutti i programmi di istruzione, tutti i programmi di formazione, formazione primaria, secondaria, professionale, superiore, e questo entro il 2015. E quindi, insomma, ecco, abbastanza chiaro. Poi quali saranno i criteri per valutare? Se si è conformi a questo piano o non si è conformi a questo piano, questo deciderà chi è meritevole e chi non lo è, insomma. Perché ecco, quando parliamo di valutazione non dobbiamo mai dimenticare che la valutazione è innanzitutto una cultura della valutazione, come ci viene continuamente ripetuto da anni all'università senza dubbio, ma anche a scuola. Cioè, quello che è determinante è la cultura della valutazione prima ancora della valutazione, le due cose ovviamente non sono distinte. Significa acquisire un determinato habitus, cambiare le menti, no? Diceva Monti e prima di lui ancora la Thatcher. Occorre cambiare, changing the soul, cambiare le menti, quindi davvero una trasformazione. Non a caso si parla apertamente, io ho presente i documenti di Hamburg, si parla della valutazione come di un esperimento sociale, quindi una radicale trasformazione proprio del modo di pensare, di concepire. Quindi è ovvio che poi l'educazione diventa strategica, anche se appunto la valutazione, ecco un altro errore che non bisogna fare, di leggerla confinandola al terreno dell'istruzione. La valutazione è dunque ben oltre l'istruzione, e per dire nella sanità lì forse prima ancora che l'istruzione la valutazione è stata introdotta.
Bene Valeria, e un'altra domanda, secondo te ci sarà un'ulteriore differenziazione in questo metodo della valutazione e della meritocrazia nell'ambito delle differenze tra istituti tecnici e licei, come liceo classico, liceo scientifico?
Beh sì, per esempio questa idea dell'alternanza scuola-lavoro significherà sempre più, e questo immagino anzitutto per appunto gli istituti tecnici, trasferire nell'azienda gran parte del momento educativo, e forse questo avverrà meno per probabilmente avverrà meno per i licei, e quindi sempre di più, insomma, si andrà a scavare una differenza che poi si tradurrà anche più di quanto già oggi non sia tradotto in un diverso accesso all'università, che già adesso, come sappiamo, i test selezionano fortemente, ma sempre più laddove l'istruzione tecnica è interamente piegata poi appunto in questo versante della formazione di competenze molto determinate, è chiaro che poi l'esclusione dall'università diventa sempre più forte. E in questo senso io anche immagino, per esempio altrove in Europa già è così, che sempre più, come dire, avremo una differenziazione in giovanissima età. Per esempio mi diceva un'amica che in Germania già dalle scuole elementari, alla fine delle scuole elementari, occorrerà decidere il percorso formativo. Io ricordo che questa era un'idea già della Moratti, che appunto mi pare dalla seconda media, già appunto dalle medie, interveniva con una differenziazione. Questo significa dare sempre più peso a quelle che sono le condizioni di partenza, quindi una scuola sempre più classista.
Io provo a farti l'ultima domanda, anche perché sei stata molto chiara nell'esposizione e ci hai chiarito anche tanti dubbi. L'ultima domanda che ti volevo fare è se secondo te all'interno del mondo dell'istruzione, quindi, e della formazione, quindi nelle scuole e nell'università, c'è la possibilità in qualche modo di spiegare questo andamento, anche perché come ribadivi spesso non è probabilmente quello di Renzi è uno dei tanti tentativi di introdurre questo tipo di cultura, come la definisci, della valutazione, che poi non si estende solo ed esclusivamente all'interno delle università, delle scuole, ma anche al di fuori. E quindi quello che ti volevo chiedere è se secondo te c'è all'interno proprio da parte di chi si vive e subisce in qualche modo questa cultura della valutazione, di poter costruire delle resistenze a questo tipo di anche che poi vorrà dire una selezione di classe sempre più stringente.
Io sono molto pessimista, io nell'università questa cosa non l'ho vista assolutamente, anzi, come dire, ci si è buttati a pesce sulla valutazione, nel senso che noi sappiamo che la retorica pubblica era quella, la valutazione come strumento per combattere le baronie, la casta. In realtà tutte l'università, e a cominciare appunto da chi è in alto nella gerarchia, fatto proprio questo strumento per perpetuare appunto pratiche oramai appunto consolidate nel tempo, insomma, di esercizio di un potere indiscriminato. Quindi e questo senza nessun tipo di resistenza, non davvero nei consigli di facoltà, dovunque, non ho visto niente, assolutamente niente. Davvero la posizione come quella che io e poche persone provano a far presente non viene marginata, sono posizioni davvero isolate. Questo fa proprio impressione, nel senso che l'idea semmai è quella di rivedere questo o quell'aspetto tecnico, ma che la valutazione sia qualcosa di buono, di necessario, questo è qualcosa che è stato incorporato ad ogni livello. E bisogna dire anche degli studenti, cioè davvero è l'idea dominante, la valutazione è una cosa ottima, tutt'al più possono esserci cattive pratiche di valutazione, le quali però si possono correggere, ma non c'è dubbio che l'idea che guida la valutazione oramai è stata fatta proprio, io vedo molta difficoltà, o viene qualcosa da fuori che rompe, ma mi pare difficile che, io ovviamente ci provo, nel senso che comunque questo numero limitato di persone che ha questa posizione fortemente critica cerca anche di provare a farsi sentire, però è un qualcosa di difficile. A scuola forse c'è una sensibilità diversa, ma anche lì vedo difficoltà, insomma, sono stata a degli incontri proprio nei giorni scorsi e ecco, no, non vedo da parte di alcuni, senz'altro, ma sono una minoranza, dico, per dire, c'è questa manifestazione, come sapete, fissata per il 2 ottobre e dei sindacati che poi comunque hanno, svolgono una parte importante, un punto di riferimento consistente per i docenti, la FLC, CGL, come dicono, anche con all'interno posizioni fortemente dissidenti, però ha deciso di non partecipare a questa manifestazione, quindi io non vedo al momento, sono molto pessimista, insomma. Pronto?
Va bene, ti ringraziamo Valeria per la tua disponibilità, per il tempo che ci hai concesso, e insomma ci andremo a risentire magari per ulteriori approfondimenti. Grazie tante.
Con piacere, grazie e buona giornata. Arrivederci.
Arrivederci.
Perfetto, quindi dopo questa lunga corrispondenza è utile magari citare un paio di note bibliografiche. Valeria Pinto è autrice del libro Valutare e Punire, uscito per la Cronopio Edizioni. Insomma, come abbiamo già messo in luce adesso, è proprio una critica puntuale alla cultura della valutazione e direi all'ideologia in termini marxiani proprio del merito e della valutazione. Un altro riferimento molto utile è Valutare e Punire nella scuola di Matteo Renzi, articolo uscito su Roars, www.roars.it, è appunto questa intervista di Ciccarelli che andremo a breve a sentire. A